station.
L'apicoltura non è un mestiere, è una vocazione, antica. Gli uomini da sempre hanno cercato negli animali dei compagni, del cibo, del riscaldamento, una simbiosi. Avviene più facilmente con cavalli, cani, gatti, più difficile con galline e conigli, ma con gli insetti è una battaglia quasi disperata. Andrea è un omone di quasi 2 metri. Quando parla delle api gli si illumina il viso. Considera le api come delle amiche, delle compagne, come alcuni di noi possono considerare il proprio cane o gatto. Lui ama le api, le tratta con rispetto, cerca di capirle, ama il loro suono, le comprende. Sente il volgere delle stagioni attraverso il loro battito di ali, il loro umore. Andrea, mani giganti, che con grazia da sarta intercetta la regina in mezzo a migliaia di operaie. Andrea che mi racconta la sua danza, una danza primordiale, la danza con le api.
Normalmente le vergini fanno un suono particolare per cui è molto distinguibile e soprattutto dove hai tanti cassetti questo suono rimbomba parecchio, quindi è una cosa veramente incredibile e ti fa venire la pelle d'oca.
Com'è che nasce la tua passione per le api?
Ma è molto semplice, io andavo ancora a scuola, cercavo un lavoro estivo da praticare durante le vacanze per guadagnare i primi soldi e mi sono imbattuto nel mio maestro Romolo, buonanima, che piano piano mi ha insegnato il mestiere. All'inizio era una cosa abbastanza, tra virgolette, da lavorante, nel senso non capivo niente e cominciavo comunque a lavorare con le api. Successivamente poi è cominciata la passione e da lì è cominciato a studiare, a capire, a cercare di capire, perché poi capire fondamentalmente fino in fondo non si ci riesce mai, e cominciare poi a specializzarti in questo campo che poi alla fine è vastissimo, quindi è una cosa incredibile, un mondo che pochi conoscono e pochi sanno veramente com'è, ecco.
Quanti anni avevi quando ti sei avvicinato per la prima volta?
Avevo 16 anni e piccolino, andavo ancora a scuola, quindi avevo anche tantissimo tempo da dedicare a questa passione.
Perché le api proprio? Cioè, perché tu poi vivi in campagna, quindi può essere semplice questa cosa qua, ma perché proprio le api?
Ma è una cosa difficile da capire per tante persone, ma alla fine penso che sia una cosa che cresce in continuo e diminuisce solo in determinati periodi dell'anno, quindi è talmente bella da vedere crescere che te aspetti la primavera per vedere crescere questa famiglia, le tue famiglie e la tua popolazione di api, e poi portarle a raccolto, a vederle produrre, a vedere che sono tante. Questo è una cosa che non tutti gli ambienti ti danno, ecco, quindi.
Tu adesso praticamente sei un apicoltore affermato, conosciuto e fai anche seminari in giro per l'Italia, giusto?
Sì, esatto. Sono conosciuto, tutto questo dipende poi dall'associazione, nel senso che io sono cresciuto all'interno di un'associazione, la Nuova Suapi Ligure, che è un'associazione culturale. Poi successivamente sono passato a un'associazione regionale, Alpa Miele, e poi successivamente ancora associazione professionisti, finché non sono arrivato adesso, che non è un traguardo, ma alla fine è sempre una bella cosa, all'Unione Nazionale degli Apicoltori, che è l'UNAPI. dove sono consigliere, che è una cosa bellissima per me, perché comunque riesci a dare il tuo contributo e la tua visione all'interno di questo mondo, ecco, che è importantissimo secondo me.
Tu com'è che hai impostato il tuo lavoro nelle postazioni che hai? Intanto quante postazioni hai?
Allora, tanto l'azienda è mia e di mio fratello. In entrambe le postazioni sono circa una trentina, dove si cerca di produrre tre tipi di miele sostanzialmente: erica, acacia e castagno. Sono un apicoltore nomade, così chiamato, perché comunque cerco di spostare le api per cercare di andare a... siamo cacciatori di fiori in questo senso, ecco. Negli ultimi tempi, visto le annate drammatiche dell'apicoltura, visto i cambiamenti climatici, facciamo poco nomadismo, abbiamo deciso di fare più stanziale, cioè spostarci noi piuttosto che spostare le api, anche perché spostare le api è un costo, così almeno riusciamo a spostarci noi, è meno faticoso e meno un costo per l'azienda, ecco.
E spesso si dice che il futuro dell'umanità, del pianeta, dipende dalle api. Allora, perché c'è questa minaccia, no? Cioè, le api muoiono, muore il sistema.
In realtà, dai dati, le api non muoiono, le api aumentano. Cina ha triplicato il suo numero di alveari, Italia da 500.000 alveari adesso siamo 1,5 milioni. La crisi non è legata sostanzialmente poi alle api, è legata sostanzialmente all'apicoltore. Un apicoltore, per produrre la quantità di miele necessaria per poter vivere, prima aveva bisogno di 10 cassette, faccio un esempio. Negli anni, producendo sempre meno, adesso ha bisogno di più alveari per produrre la stessa quantità di miele per poter campare. Quindi alla fine la crisi non è relativa all'apicoltura, all'ape in sé, perché l'ape poi alla fine, grazie agli apicoltori, aumenta. E quindi questa è una bellissima cosa. Sostanzialmente la crisi degli apicoltori, perché non riescono più a produrre, causa cambiamenti climatici, pesticidi, la stessa quantità di miele per poter campare. Quindi è un po', bisogna vederlo un attimo da una ruota diversa, da un'angolazione diversa, però sostanzialmente, se andiamo ad analizzare i dati, le api non sono in pericolo.
E ascolta, tu praticamente, facciamo un'ipotesi, tu in questo momento siamo in una postazione dove ci sono quante arnie?
Allora, ci sono una trentina di arnie e un centinaio di arniette di fecondazione.
Ecco, perché appunto tu ti occupi anche della fecondazione dell'ape regina, giusto?
Certo, l'aspetto genetico per la mia azienda svolge un ruolo importantissimo, perché comunque per cercare di riuscire a produrre miele, riuscire legato alla produzione, ma anche alla docilità dell'alveare e anche ai trattamenti, cerchiamo anche di far selezione in modo tale da poter avere un'ape che sia molto rustica, si adatta ai cambiamenti climatici e si adatti anche ai tipi di trattamenti che facciamo. Quindi alla fine l'aspetto genetico è rilevante all'interno dell'azienda.
Un'arnia mediamente quanta produzione ti dà? Innanzitutto, quanto ce ne sono dentro un'arnia e quanta produzione ti dà?
Allora, dentro un alveare, perché quando parliamo di api e cassetta diventa un alveare, no? L'arnia è il contenitore vuoto di legno. Un alveare, mediamente dentro c'è una popolazione di 20.000 insetti in inverno, e per produrre deve avere almeno 60.000 insetti. Quindi con una sua regina, con tutti i suoi fuchi, quindi è un bel numero di api. In tempi non sospetti avrei detto 40 kg di media, adesso le nostre medie si sono abbassate drasticamente, quindi tipo quest'anno abbiamo fatto media di 6 kg, quindi se poi la rapportiamo nell'arco dei 10 anni, in 5 anni abbiamo preso annate veramente brutte, penso che quando un alveare produca 15 kg è già tanto, ora come ora.
Da cosa dipende la quantità di miele che un alveare produce?
Ma, è multifattoriale, nel senso devi avere le api, devi avere la stagione, quindi il clima, e devi avere anche il fattore malattie sotto controllo. Quindi hai tre aspetti molto importanti da tenere sotto controllo. La prima, quindi il clima, sostanzialmente non lo decidi te, e quindi prendi sempre quello che viene sostanzialmente. Un bravo apicoltore deve tenere le api belle in forma e belle popolose appena arriva al raccolto, quindi quello lì fondamentalmente è il lavoro dell'apicoltore. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, si prende sempre quello che viene. Ovvio che è sempre successo che durante la fioritura, una pioggia, un colpo di gelo tardivo rovini tutto, ma quello c'è sempre stato. Il problema è che è sempre più frequente in questi tempi, quindi comincia a diventare un po' difficile tenere sotto controllo tutto, ecco.
La cosa che mi ha colpito, conoscendoti, è stato il rapporto che hai con loro. Ti ho visto catturare, tra virgolette, usiamo questo termine, catturare uno sciame di 30.000, quanti erano? 20.000?
Sì, più o meno erano 20.000 api, non era uno sciame enorme. Allora, intanto c'è da dire che le api quando sciamano sono piene di miele, quindi difficilmente pungono. Normalmente, non sempre, ma normalmente così.
Ecco, spieghiamo che cos'è la sciamatura, che cos'è uno sciame.
Allora, la sciamatura praticamente è la riproduzione dell'alveare, nel senso che a un certo punto l'alveare diventa grande, sempre più popoloso, e le operaie decidono di farsi una nuova regina, la vecchia smagrisce, praticamente non depone più, la vecchia va via e rimane la nuova. La regina vecchia forma un nuovo sciame, una nuova colonia con una corte di api che possono essere 20, 30, 40 mila, a volte diventano anche più grossi. Questo sciame qua, prima di andare via, ovviamente, siccome rimarrebbe praticamente a secco, si riempono le api, la sacca melaria, in modo tale da riempirsi di miele e poi costruire una nuova colonia all'interno, in un altro posto. Normalmente scelgono il posto in base a determinate caratteristiche, caldo, freddo e così. Poi in realtà, questo è quello che dicono i libri, poi in realtà non lo so, perché a volte vedi sciami un po' ovunque, anche in posti che magari non ci dovrebbero essere.
Ad esempio un'industria chimica. Mi piace pensare che, perché sono due volte che mi capita di vedere una cosa del genere, cioè tu che prendi questo sciame, mi piace pensare l'idea che le api in qualche maniera ti vengano a cercare sapendo dove trovarti. Ecco, può essere una cosa plausibile?
Ma guarda, di plausibile potrebbe essere tranquillamente, nel senso che poi sono animali talmente piccoli ma al loro interno complessi che può darsi anche che ragionino in una determinata maniera. Probabilmente hanno avuto qualche segnale che lì c'era un apicoltore, voglio dire, magari solo l'odore che mi porta dietro prima di andare a lavorare, o soltanto, cioè, quello lì sono sintomi, loro lo riconoscono. Non si può dire che non riconoscono queste cose, quindi probabilmente può essere anche vero. Stento a crederci, perché comunque sarebbe una cosa bellissima, però nel senso potrebbe benissimo essere, non c'è niente di impossibile a sto mondo.
Loro ti riconoscono?
Secondo me no, nel senso hanno delle cose per cui se te ti comporti in determinate maniere pungono di più o pungono di meno. Quindi alla fine non penso che riconoscano la tua mano piuttosto che la mano di un altro. Penso soltanto che ti stai comportando nel modo giusto perché non ti stanno pungendo, ecco. Poi che sia.
Poi ti ho visto muovere appunto 20-30 mila api contemporaneamente con le mani, entrandoci dentro senza protezioni, senza niente. venendotene fuori dopo un po' di tempo con lo sciame al sicuro dentro un alveare, senza essere stato punto nemmeno una volta. Cioè, questa tua manualità da che cosa nasce? Cioè, è un gesto che tu fai con sicurezza? Cioè, l'esperienza, da che cosa dipende?
Tutta esperienza, nel senso che alla fine, durante la mia vita me ne sono successe di mille peripezie in questo senso, e quindi capisci poi come ti devi comportare quando ti trovi davanti a uno sciame e come fare poi alla fine. Quindi anche quando mansini le api a mani nude, magari non te lo so, io non riesco a spiegarti come faccio, però lo faccio e mi riesce bene. È una cosa che è innata. Ci sono sensibilità che determinate persone le acquisiscono soltanto con l'esperienza, e questa secondo me è una di quelle, nel senso che comunque alla fine riesci a fare quella determinata cosa soltanto perché hai avuto l'esperienza precedente, bella o brutta che sia, e quindi riesci a fare queste cose, ma è difficile spiegarle perché le fai e come le fai, nel senso, quando faccio corsi, dico sempre, un bravo apicoltore quando non sa perché fa una cosa ma la fa.
Allora, ha a che fare proprio con l'istinto?
Secondo me sì, è proprio una cosa istintiva, proprio una cosa che riesci a fare soltanto perché l'hai imparata, ma istintivamente. Non, cioè, a volte ti trovi davanti a determinate situazioni e ci sono dei miei corsisti che dicono, ma perché hai fatto così? E io riguardo, non lo so, però penso che sia giusto. La visita dopo, quello che ho fatto era giusto, però anche lì andare tutte le volte a capire il perché l'hai fatto, come l'hai fatto, a volte è una roba istintiva, ecco.
E spesso si descrivono le caratteristiche di un animale, come può essere un cane, un gatto, o comunque altri animali con cui abbiamo un contatto molto stretto. Se tu dovessi descrivere le caratteristiche delle api, delle tue api, no? Quelle che conosci più di tutti.
Ma intanto l'ape è un animale, secondo me, addomesticato e domestico. Non è troppo diverso dal cane o dal gatto che sia. Anche perché comunque una volta che decidiamo cosa mandare avanti e cosa uccidere per selezionare, una volta che facciamo quel tipo di lavoro lì, alla fine è un animale domestico a tutti gli effetti. Le caratteristiche delle mie api è difficile spiegarle, nel senso che comunque sono api. Normalmente io allevo Apis mellifica ligustica, quindi sono api tra virgolette del territorio, quelle che ci sono tra virgolette sempre state, tra virgolette, perché comunque dopo l'evento della Varroa sostanzialmente l'unica rimasta poi era la Apis mellifica ligustica di Bologna, perché erano gli unici che avevano gli allevamenti di regine nei primi anni 80 e vendevano sciami, quindi sostanzialmente poi è stato ripopolato tutto con quel tipo di ape lì.
Hai parlato di Varroa, che cosa sarebbe?
La Varroa è un acaro che succhia l'emolinfa dell'ape e si riproduce all'interno della covata. Questa porta virus, quindi è strettamente collegata a diversi tipi di virus. È una malattia che comunque dagli anni 80 in poi ha fatto sì che gli alveari diventassero praticamente dipendenti dagli apicoltori, ecco. Quindi alla fine non esistono più buini vilici, perché comunque dobbiamo visitare, dobbiamo renderci conto, esistono dei test per monitorare la varroa, e quindi siamo costretti a fare dei trattamenti. Questi trattamenti possono essere fatti con la chimica oppure con acidi organici, tipo acido salico, acido formico, ma sostanzialmente i più tanti apicoltori fanno con gli acidi organici, perché comunque costano poco e poi sostanzialmente sono pochi impattanti sulle famiglie. Sono molto simili all'animale domestico, con la differenza che loro, tra virgolette, il cibo, a parte annate disastrose, se lo procurano da sole. Hanno una funzionalità incredibile E poi sostanzialmente tanti si prendono il cane, il gatto per farsi compagnia, io c'ho le api. E non ho nessun problema a mettermi sul terrazzo una cassetta d'api, almeno io. Magari qualcun altro sì, però nel senso sono animali di compagnia, perché comunque anche pur non abbaiando, non miagolando, loro a differenza magari pungono, però comunque riescono sempre a darti qualcosa, no? Vedi durante il corso della stagione come si sviluppano, e quindi alla fine tengono, anche loro tengono una compagnia. Uno che ha tanti alveari non si sentirà mai solo, perché è soltanto il ronzio della mattina appena si sveglia o appena va in apiario, ti riempono già soltanto quello, ecco. Quindi alla fine non è una cosa troppo diversa, ecco.
Spesso e volentieri noi vediamo questi insetti, tra virgolette, volanti che ci fanno paura, a molti fanno paura, e viene associato ape uguale puntura, no? Quindi vedi gente che fugge, che le scaccia via. Cosa ti senti di dire quando vedi queste cose, o quando vedi un approccio così lontano dal tuo a chi si comporta in questa maniera qua? Forse per ignoranza o per paura?
No, la vera ignoranza secondo me è che il più delle persone non riescono a riconoscere quello che è una vespa o quello che è un'ape. Tanto è una cosa che ci tengo secondo me a dire, che tanto la vespa è gialla e nera, mentre l'ape è arancione e nera, quindi questo, e poi sono proprio fatture diverse, no? Quindi come morfologicamente sono proprio diverse, quindi questo è il primo carattere che secondo me la gente non deve avere paura di un insetto dove vede del giallo e dove vede dell'arancione e del nero. Questo prima di tutto, e questo è molto importante secondo me, cercare questa distinzione, perché una può pungerti molto più facilmente dell'altra. Le api invece 99 su 100, se non vengono disturbate, difficilmente pungono, quindi non c'è da avere nessun tipo di paura. Adesso siamo qua in apiario, Stefano è in braghe corte e maglietta corta, siamo in mezzo agli arnesi di fecondazione, nessuno ci sta disturbando, anzi siamo noi magari che disturbiamo loro, ma non ce lo fanno neanche notare più di tanto. Quindi alla fine non c'è nessun tipo di problema, e non bisogna avere nessun tipo di paura. La cosa che raccomando in qualsiasi tipo, con qualsiasi tipo di insetto, è non muoversi a scatti e non correre, non fare nessun tipo di movimento brusco. Sempre rilassati, tranquilli, allontanarsi ovviamente, ma senza fare un movimento brusco. Questi vengono intesi come attacco, e quindi ovviamente l'insetto poi si difende.
Se tu dovessi parlare e avere la possibilità di comunicare direttamente a parole con un'ape e dirgli che cosa provi e che cosa senti per lei, quali sono le cose che le diresti?
Difficile, sta qua è una domanda un po' barbina, però.
Tu hai un'ape davanti che ti capisce quello che dici, cosa... Che cosa le diresti per, non so, per ringraziarla o per farle delle raccomandazioni, non lo so, ecco, sul genere umano, boh.
Se ti trovi davanti un'ape che ti capisce, avrei un miliardo di domande da fargli, perché comunque il suo mondo, pertanto che puoi capirlo, secondo me io non l'ho ancora capito a pieno. Tant'è vero che più di una volta con il mio maestro ci siamo interrogati su diversi comportamenti e dinamiche, ma non ne siamo mai riusciti a arrivare a capo, nel senso. Quindi avrei un milione di domande da porgli. Secondo me un'ape che capisce sarebbe una cosa troppo bella, quasi irreale, surreale. Quindi avrei veramente troppe domande da fargli e basta, nel senso. Forse probabilmente un'ape che capisce anche a me avrebbe mille domande da fare lei a me anche, quindi sarebbe complicato, ecco.